quell'anno, il Natale a Parma si macchiò di sangue. Era il 23 dicembre del 1982 quando, ai Prati Bocchi, in un appartamento al numero 20 di via Cappelluti, venne trovato il corpo di una donna uccisa con una coltellata al cuore. Si chiamava Gemma Rocchi, aveva 80 anni, viveva sola. Era riversa sul pavimento della cucina, la vestaglia che indossava era sporca di sangue, una grande macchia rossa al centro del petto. Nessun altro segno di violenza, una sola ed unica profonda ferita mortale. Nulla fu rubato da quella casa. L'assassino non lasciò nessuna traccia di sé e non venne mai scoperto. Stessa cosa per il movente, che nessun investigatore riuscì mai nemmeno a ipotizzare. L'assassinio di Gemma Rocchi resta uno dei più grandi misteri parmigiani del secolo scorso, un cold case, un delitto irrisolto e dimenticato. Tante domande, un mare di dubbi, pochissime ipotesi, nessuna risposta. Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast Parma Noir, storia dei delitti dimenticati, vi parlo del femminicidio dell'affittacamere del Pablo, Gemma Rocchi. Nell'appartamento in cui Gemma, vedova da parecchi anni, viveva sola, c'erano delle stanze che affittava per lo più a studentesse universitarie, ma durante quella settimana prima di Natale non c'era nessuno. Le ospiti, tre ragazze pugliesi, erano tornate a casa, a Lecce, per le festività natalizie. A scoprire il cadavere è stato il figlio della donna, Aldo Fava, 58 anni, tipografo in pensione. Il giorno dell'antivigilia era andato ai Prati Bocchi per trovare la madre. Insieme alla moglie, Irma Magnani, voleva farle gli auguri. Si erano presentati con un panettone e un ramoscello di vischio. Aldo aveva suonato più volte il campanello senza avere risposta. Lì per lì non si era preoccupato, aveva pensato che la madre fosse fuori oppure fosse dalla parrucchiera. Sapeva che in quei giorni ci sarebbe andata. Quindi, senza presagire nulla, era tornato tranquillamente a casa sua, in via Cocconcelli, con l'idea di riprovarci il giorno dopo. E così ha fatto. È la vigilia di Natale. Quando Aldo arriva in via Cappelluti è quasi mezzogiorno e nota che le finestre dell'appartamento della madre, che si affacciano proprio sulla strada, si presentano come il giorno precedente, tutte con le tapparelle abbassate, tranne una, aperta solo a metà. Suona il campanello una, due, tre, tante volte. Nessuna risposta. A questo punto comincia a preoccuparsi. La testa si riempie di brutti pensieri. Le gambe iniziano a tremare. E se si fosse sentita male? Magari, pensa, è caduta, non ce la fa ad alzarsi, ha perso i sensi e nessuno l'ha potuta soccorrere. Gemma, proprio un anno prima, era stata colpita da una trombosi che l'aveva lasciata in parte inabile. Nonostante questo, però, riusciva a muoversi e a essere autosufficiente, a gestire il suo piccolo lavoro di affittacamere. Cosa poteva esserle successo? Aldo viene assalito da un'angoscia terribile, deve assolutamente aprire quella porta. Forse, pensa, avrebbe dovuto farlo già il giorno prima. Quindi si precipita a casa a prendere una copia delle chiavi dell'appartamento che la madre gli aveva dato tempo addietro. E corre, corre con il cuore in gola, lungo via Gramsci, verso l'oltretorrente, fino a via Cocconcelli e ritorno a ritroso, nuovamente in via Cappelluti. Sale al secondo piano facendo due gradini per volta, lo segue Irma, che però si ferma prima sul pianerottolo. E finalmente apre la porta, che non presentava nessun segno di effrazione ed era stata chiusa con un solo scatto. Strano, pensa, era una cosa inconsueta, perché la mamma era solita dare due giri di chiave alla porta. Di notte, poi, metteva anche il catenaccio. due passi attraverso la semioscurità di quelle stanze verso una scena che lo lascia scioccato. Si mette a gridare con tutta la voce che ha in gola, rivolgendosi alla moglie. Chiama un'ambulanza, la Croce Rossa, chiama la polizia. L'anziana madre era distesa a terra, in cucina, tra il tavolo e una maddia, supina, il corpo immobile, già avvolto dal rigor mortis. Sulla vestaglia, un'enorme chiazza rossa al centro del petto, squarciato da una ferita profonda. L'assassino aveva affondato la lama di un coltello all'altezza del cuore. Nessun altro segno di violenza, nessun altro sfregio. In pochi minuti il Pablo si riempie di lampeggianti e auto blu. Arrivano uomini in divisa, il medico legale, gli investigatori della squadra mobile. E poi anche tanta gente, vicini, curiosi, che chiedono, vogliono sapere che cosa è successo. La scena del delitto viene isolata ed è tutta nel perimetro di due stanze, compreso tra la cucina, dove è tutto in ordine, e la camera da letto, completamente a soqquadro. C'è l'armadio aperto e cassetti rovesciati sul pavimento, vestiti e biancheria sparsi per la stanza, oggetti buttati qua e là sul letto, un cofanetto aperto che non custodiva gioielli, solo qualche bottone. La prima domanda che si fanno gli investigatori è questa: è l'azione di qualcuno che cercava qualcosa da rubare, un ladro a caccia di soldi o oro, oppure un depistaggio? Il punto è proprio questo: non c'era niente da rubare, proprio niente. La casa dell'affittacamere era una dimora umile, la stessa Gemma non era ricca, non poteva aver nascosto chissà quale tesoro. Gli investigatori si concentrano subito sull'idea che si tratti di una messa in scena organizzata per sviare le indagini. Gemma Rocchi viveva con una pensioncina che arrotondava con la modesta attività di affittacamere. Che cosa potevano cercare in quella casa? Dal sopralluogo pare poi che non sia sparito proprio nulla. Sulla scena del delitto è rimasto anche un borsellino con dentro pochi soldi, 12.000 lire. Era ancora lì, in cucina, ignorato completamente. C'era ancora l'orologio, in bella vista, in camera. Gli investigatori lo hanno trovato nello stesso posto. Ricapitolando, l'affittacamere non aveva beni da poter attirare chissà quali invidie o richiamare ladri professionisti. Quindi che senso ha questa messa in scena? Sulla Gazzetta del 27 dicembre 1982, sotto il titolo a 9 colonne «Perché quella coltellata al cuore», ci sono le foto di Gemma con il figlio Aldo, della casa di Via Capelluti con le tapparelle abbassate, delle scale che portano all'appartamento al secondo piano e la camera messa a soqquadro. Nella foto Gemma sorride vicino al figlio, ha gli occhiali con le lenti spesse come fondi di bottiglia, un paio di orecchini, i capelli corti un po' cotonati, la camicetta che spunta dal golfino scuro. Sorride, ha l'aria innocua della donna di casa. Il cronista si chiede giustamente, ma perché ammazzarla quando sarebbe stato sufficiente uno spintone per neutralizzarla? Era anche parzialmente invalida. Un rapinatore, anche dilettante, non avrebbe trovato difficoltà a immobilizzarla, imbavagliarla, stordirla. Perché uccidere allora? Scavando nella vita dell'affittacamere, gli inquirenti non trovano elementi che possano far imboccare una pista investigativa. Dal racconto dei familiari, dei conoscenti e degli ospiti che hanno alloggiato da lei, esce l'immagine di una donna gelosa delle sue abitudini, precisa, riservata, a tratti anche diffidente, parsimoniosa fino all'eccesso. Un aspetto importante sottolineato da più persone era il fatto che lei non si fidava facilmente delle persone e aveva imparato a schedarle mentalmente prima di accettarle come ospiti. Ma non si trovarono crepe o ombre nell'esistenza di questa donna di 80 anni che avrebbero potuto aiutare nelle indagini. una cosa non venne mai messa in discussione. Quel giorno prima di Natale, presumibilmente il 22, Gemma aprì la porta al suo assassino. Questo è un fatto assodato, come detto, la porta non presentava segni di effrazione. Chi si trovò davanti? Una persona che conosceva o un potenziale cliente, qualcuno che le chiedeva se c'era la disponibilità di una stanza, ma in realtà aveva in mente altro? Gli investigatori convocarono decine di persone, tra i vicini, i conoscenti, gente che negli ultimi mesi e in tempi lontani aveva alloggiato al numero 20 di via Capelluti. Ma da questi interrogatori purtroppo non uscì niente. Vennero vagliate le testimonianze di due inquilini del palazzo, uno che sosteneva di aver incontrato quel giorno per le scale un uomo che cercò di coprirsi il volto con il bavero del cappotto, ma non seppe dare una descrizione di questo misterioso personaggio. E poi una donna, un'altra vicina di casa, che si ricordò che quel giorno, mercoledì 22, passando davanti all'appartamento della Rocchi, notò che la porta d'ingresso era socchiusa. Erano le 4 del pomeriggio, si era insospettita, avrebbe anche voluto entrare. Invece aveva proseguito per il solaio, un quarto d'ora dopo, ripassando davanti alla porta, aveva notato che era chiusa. Le 4 del pomeriggio. Quasi certamente, in quegli istanti, la povera Gemma stava rantolando a terra con il cuore squarciato. E, presumibilmente, ipotizzarono gli investigatori, quello spiraglio sarebbe rimasto aperto per facilitare l'assassino a trovare la via di fuga in un momento in cui sulle scale non c'era nessuno. In un'epoca in cui non esisteva ancora l'esame del DNA e non erano a disposizione le tecniche scientifiche di indagine che ci sono oggi, le testimonianze erano fondamentali per dipanare la matassa di un delitto e trovare l'assassino. In quelle settimane vennero ascoltate decine e decine di persone. Nessuna deposizione fu illuminante e utile alle ricerche. E poi c'è l'arma del delitto, il coltello. Non venne mai trovato. Non si scoprì mai se era stato preso dalla cucina della casa di Gemma o se chi era entrato con l'intenzione di uccidere lo aveva portato con sé. Un altro elemento questo che non aiutò le indagini, anzi. Il delitto dell'affittacamere era un rompicapo vero, senza una testimonianza solida e affidabile da cui partire, senza l'arma del delitto e senza uno straccio di movente. Ogni criminale lascia una traccia di sé sulla scena del crimine e porta via su di sé una traccia. È il principio di Edmond Locard, il criminologo francese, fondatore nel 1910 del primo laboratorio di medicina legale a Lione, considerato il padre delle scienze forensi. Un principio nato più di 100 anni fa, ancora attuale. Possibile che l'assassino di Gemma Rocchi non abbia lasciato qualcosa di sé sulla scena del crimine? Importantissimo fu invece l'esito dell'autopsia, che disse molte cose di come fu uccisa Gemma Rocchi e avrebbe potuto spiegarne altrettante della psicologia dell'assassino. Gemma, oltre alla profonda ferita al cuore, presentava anche delle costole rotte. Le cose devono essere andate così. Gemma che viene spinta a terra e finisce supina sul pavimento. Il suo aguzzino, dopo averla presa per il collo, si china su di lei premendole violentemente un ginocchio sul torace fino a fratturarle alcune costole. Una volta immobilizzato il corpo, ha sferrato una prima coltellata e poi ha continuato ad infierire sprofondando la lama almeno una decina di volte, senza mai toglierla dal petto. Una modalità che mette una firma di rabbia e rancore sul delitto. Chi poteva odiare a tal punto Gemma? Davanti agli esiti di quell'autopsia pare sempre più difficile prefigurare un omicidio come conseguenza di una rapina. Le pugnalate ripetute, la lama che spinge più e più volte dentro il petto suggeriscono piuttosto un altro scenario. Un odio pregresso covato da tempo, un risentimento abnorme sfociato in una ferocia inaudita. Pare che la pista passionale non sia mai stata presa in considerazione, oltre che per l'età e le condizioni fisiche della vittima, anche per il suo stile di vita. Lo profile, come diremmo oggi, fatto di piccoli gesti quotidiani, senza particolari rilevanze. Non si andò a cercare eventuali relazioni sentimentali del passato. Eppure, quell'infierire con la lama poteva suggerire qualcosa di molto simile ad un risentimento, una delusione mista a rivalsa. Ma sono solo suggestioni. Nulla di ciò si trova tra le ipotesi di quello che fu ribattezzato in quelle settimane il giallo di Natale. Qualcuno si spinse a supporre che Gemma avesse prestato dei soldi a interessi altissimi e che questo abbia armato la mano di un fantomatico debitore che voleva vendicarsi. Ma anche questa teoria morì sul nascere. Gemma non aveva soldi da prestare a nessuno. Mi sono chiesta se tutta questa nebbia fitta che avvolge il giallo di Natale derivi da lacune investigative. Le indagini erano state troppo frettolose e superficiali? Risponde Gian Guido Zurli, regista, sceneggiatore, scrittore, autore tra l'altro dei due volumi Parma vista con gli occhi della polizia scientifica e grande esperto di true crime.
No, le indagini non sono state fatte male, sono state fatte nell'unico modo in cui era possibile farle all'epoca, cioè nel modo tradizionale. Il fatto che sia rimasto irrisolto questo omicidio, che è sicuramente il più misterioso, o almeno uno dei più misteriosi del dopoguerra nel secolo scorso, è che rimane insoluto anche in mancanza di qualsiasi persona che è stata sospettata. Io ho parlato con gli inquirenti che hanno fatto le indagini all'epoca e mi hanno detto che per alcuni casi che loro su cui loro avevano lavorato e che sono rimasti insoluti, comunque hanno idea di chi potesse essere il colpevole, anche se non sono riusciti a dimostrarlo. In questo caso invece no, non hanno proprio avuto neanche un minimo sospetto, perché la fittacamera dava in affitto delle stanze delle studentesse universitarie che erano via per le festività di Natale, quindi avevano un alibi di ferro. Il figlio sembra anche lui che avesse un alibi di ferro, e comunque nessuno aveva un movente per ucciderla e sembra anche che non sia stato rubato nulla di valore o particolarmente di valore all'interno di quell'appartamento. L'assassino doveva essere una persona molto determinata nell'azione, perché le ha sferrato una sola ed unica coltellata dritta in mezzo al cuore e, senza estrarre la lama, ha girato l'arma all'interno della ferita, spaccando il cuore in più punti, così come si legge dall'autopsia. Questa premeditazione lascia anche pensare probabilmente che il disordine che gli inquirenti hanno trovato in casa, i cassetti rovistati, potesse trattarsi di un depistaggio, anche perché sembra proprio che non ci fosse nulla da rubare alla povera Gemma Rocchi.
Passeranno settimane, mesi, anni, ma del suo femminicidio se ne parlerà sempre meno. Le indagini, finite su un binario morto, non riusciranno mai a dare un nome all'assassino. Senza prove fisiche raccolte sulla scena del delitto, senza quelle tracce di cui parla il criminologo francese, anche le testimonianze perdono valore. Negli anni successivi nessuno si è andato a rileggere i verbali per cercare qualcosa che riaprisse il caso. Il cold case, o caso freddo, è diventato un caso archiviato per sempre. Sono Paola Guatelli e in questa puntata vi ho parlato del femminicidio di Gemma Rocchi, un delitto senza colpevoli.